Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 18, i versetti 1-8. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. E diceva: in una città viveva un giudice che non temeva Dio, né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente ad importunarmi. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva, ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro per cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno, annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Prima di affrontare direttamente il brano del Vangelo che abbiamo proclamato, dico due parole a partire dalla seconda lettera a Timoteo che abbiamo ascoltato, che contiene una sorta di carta magna di tutta la tradizione esegetica dei padri della Chiesa. I padri della Chiesa hanno attinto da questa pagina del Nuovo Testamento la certezza che tutta la scrittura, come abbiamo sentito, è utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E questo perché la scrittura è ispirata, cioè ha dentro di sé lo spirito stesso di Dio. Da questa affermazione del discepolo di Paolo, i padri della Chiesa hanno sempre sostenuto che il testo biblico va letto eodem spiritu, cioè con lo stesso spirito che ha ispirato il testo stesso. Nel dire questo si rifacevano alla tradizione giudaica che in Filone Alessandrino aveva sottolineato la necessità di penetrare nello spirito del testo scritto e simultaneamente lasciarsi penetrare dallo stesso spirito nel proprio cuore. Per cui della sintonizzazione tra lo spirito presente nelle scritture e lo spirito presente nel lettore delle scritture esplodesse il dono della verità. Questa convinzione è stata sintetizzata da un discepolo di San Gregorio Magno che si chiamava Pietro di Cava, il quale diceva che la contemplazione è la capacità di entrare nel cuore delle scritture per poter capire il senso nascosto nelle scritture e nello stesso tempo per rendersi conto che quelle scritture chiedono di essere imprese anche nel cuore dell'uomo, a tal punto che se si dovesse perdere una pagina biblica, colui che è diventato lui stesso pagina biblica possa riscrivere quella pagina fino all'ultima virgola. Perciò diceva Gregorio Magno che la vita bonorum, la vita degli uomini buoni, è una lezione divina vivente. Quello che noi facciamo tutti i sabati in questo nostro anno di avvicinamento alle scritture è una sorta di allenamento, cioè cerchiamo di mettere in pratica ciò che questi padri della Chiesa ci hanno insegnato, con la consapevolezza, che anche questa viene da San Gregorio Magno, di due cose importanti: che la chiave di apertura del testo è l'amore, amor ipse notitia est, non solo, ma anche che quanto più noi progrediamo nell'amore, noi progrediamo anche nella comprensione delle scritture stesse. C'è dunque un progresso dovuto al progresso dell'amore. Divine loquia cum legente crescunt. Quindi tutti questi principi che noi abbiamo ereditato dai padri della Chiesa, noi tenteremo di applicarli sabato dopo sabato nella lettura del testo biblico. E una volta che abbiamo compreso, cioè preso dentro il senso delle scritture, nasce l'esigenza di trasmettere la parola che abbiamo scoperto, che abbiamo capito. Lo dice qui sempre il testo della seconda lettera a Timoteo: ti scongiuro davanti a Dio Gesù Cristo, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno, stai attento ad annunciare la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Questo significa che noi abbiamo il dovere, il compito, se volete, di trasmettere senza paura, con estrema paresia, cioè con estrema libertà interiore, tutto ciò che abbiamo capito delle scritture. E questa è l'oratio, questa è la testimonianza viva, questa è la trasmissione nelle scelte concrete della vita di ciò che abbiamo compreso attraverso la frequentazione delle scritture. E dunque, una volta che abbiamo capito determinate cose, non possiamo tenerle per noi stessi, ma dobbiamo condividerle. Questa condivisione di ciò che ciascuno ha capito delle scritture, nella tradizione è chiamata anche collazio, cioè un mettere insieme quelle gocce di sapore, di miele, che ciascuno ha già elaborato dentro di sé e che non vuol tenere per sé, ma vuole mettere a disposizione di tutti. E dentro questo tipo di intuizione, che i padri della Chiesa utilizzano anche un'immagine molto misteriosa, è l'immagine dell'ape. Che cosa fa l'ape? L'ape va sui diversi fiori, raccoglie il nettare che riesce ad avere dai diversi fiori della campagna, poi si reclude nel suo chelion, si reclude nella sua cella. In questa reclusione, abitata dal silenzio, rumina, merichizzei, dice il testo greco, cioè elabora tutte queste conoscenze che ha avuto dalla raccolta del nettare, lo trasforma in miele e poi di nuovo generosamente mette a disposizione il suo miele per tutti, piccoli e grandi, buoni e cattivi, autorità e non autorità, perché questa è l'esigenza che gli cresce dentro dalla frequentazione della parola. Dunque, voi che venite tutti i sabati qui e cominciate piano piano ad allenarvi a compiere questo tipo di servizio, siete dentro la grande tradizione della Chiesa. Di questa tradizione noi monaci e monache dovremmo essere, diciamo, gli esperti, no? Perché noi abbiamo rinunciato a tutto il resto e ci siamo concentrati unicamente sul testo della parola di Dio, testo scritturistico. Ma a tutto questo va aggiunto un presupposto importantissimo, che la tradizione cristiana, esplicitata in modo particolare dal monachesimo, chiama contemplazione. Che cosa significa contemplazione? Per poter ricevere il significato cristiano del termine contemplazione e non invece il significato pagano, che collegava la contemplazione all'otium dei romani o all'anacoresis dei greci, la tradizione cristiana è molto netta e molto precisa. Perché? Perché parte dall'utilizzo della parola contemplazione nella parola teoria una volta sola in tutto il Nuovo Testamento per indicare l'evento di Cristo crocifisso. Nel capitolo 23 al versetto 48 del Vangelo di Luca racconta della folla di Gerusalemme, la gente di Gerusalemme, che dopo aver sentito la condanna a morte di Gesù si è affollata intorno a Golgota per godersi lo spettacolo di un'esecuzione capitale. Lo spettacolo è la teoria, teoria taftem, un simile spettacolo. Allora arrivarono da tutte le parti di Gerusalemme, si ritrovarono di fronte a Cristo crocifisso e proprio nel guardare, nell'osservare questo spettacolo, teoria taftem, sperimentando questa contemplazione, dice il testo di Luca, si sentirono trafiggere il cuore e si battevano il petto, ammettendo il proprio peccato. Che cosa abbiamo fatto? Dunque la contemplazione è proprio questa capacità di scoprire e scoprirsi di fronte al testo, mettendosi di fatto, senza saperlo, di fronte all'evento fondamentale di tutta la storia della salvezza, l'evento di Cristo crocifisso. Ogni contemplazione cristiana deriva da questo dono della contemplazione di Cristo crocifisso e si esplicita nello scoprire che in ogni evento personale, comunitario, storico o cosmico, c'è sempre al centro questo mistero di Cristo crocifisso, il quale apre alla realtà nuova della risurrezione. Quindi i monaci, le monache, ma tutti coloro che poi sono stati immersi attraverso il battesimo fino ad essere conformati alla morte di Gesù, ricevono la capacità di osservare, di guardare quindi tutti gli eventi, tutti gli elementi, tutte le situazioni personali alla luce di Cristo crocifisso, scoprendo che in tutte queste cose, al cuore di tutte queste cose, c'è il mistero pasquale di Cristo. Ecco perché i monaci e le monache sono definite contemplative, ma ogni cristiano è contemplativo, perché il contemplativo di cui abbiamo parlato, di quale abbiamo parlato, è colui che si è conformato a Cristo crocifisso attraverso il battesimo e grazie a questa conformazione a Cristo crocifisso è anche conformato alla sua resurrezione. E che cosa significa conformata alla sua risurrezione? Significa diventare creatura nuova, creatura nuova. I nostri occhi con i quali noi guardiamo le cose, le nostre orecchie con le quali noi ascoltiamo le cose, le nostre mani che toccano le realtà, tutti i cinque sensi che si esplicitano come manifestazione del nostro corpo e come manifestazione anche della nostra interiorità, perché come ci sono i cinque sensi del corpo ci sono anche i cinque sensi dell'anima. Tutti questi sensi sono sensi nuovi, non vediamo più le cose con lo sguardo dell'uomo vecchio che non è stato ancora battezzato, ma vediamo tutto con gli occhi nuovi, appunto, della nuova creatura nata dal battesimo. Allora, il cristiano è per definizione contemplativo. Che significa essere per definizione contemplativi? Significa che non ci si può fermare alla storia profana, perché non esiste storia profana. La storia, come il cosmo, come tutte le realtà creaturali, tutte queste realtà non sono altro che, diciamo, il velo che copre e rivela il mistero del Cristo crocifisso. Dunque gli eventi anche più drammatici, pensate alla guerra che abbiamo oggi in Ucraina, ma in tanti altri paesi del mondo, no? Che ci sconcertano. Se noi non riusciamo a osservare questi eventi così tragici alla luce di Cristo crocifisso, ne siamo schiacciati, ne siamo avviliti, ne siamo distrutti. Solo se li osserviamo all'interno del mistero di Cristo crocifisso, riusciamo a sperare nella salvezza, a sperare nella pace, a sperare in una possibilità nuova di vita per noi e per tutti. Dunque, quando noi facciamo questo cammino di lezione divina, non è un'esercitazione scolastica, assolutamente no. Io rivendico anche una dimensione metodologica che ha il suo diritto di farsi valere all'interno di grandi centri di studi come il Pontificio Istituto Biblico. Non c'è soltanto il metodo storico critico, non c'è soltanto il metodo narrativo, non c'è soltanto il metodo retorico, non c'è soltanto il metodo psicanalitico, c'è anche il metodo della lezione divina. Se per lezione divina intendiamo ciò che io ho appena tentato di descrivere, ci ho messo 30 anni io per aiutare i miei studenti al Pontificio Istituto Biblico a capire che la lezione divina è un metodo determinante per leggere in modo corretto la Sacra Scrittura. Ovviamente per fare questo tipo di scelta bisogna partire dalla fede. Dicevo Origene, senza la chiave della fede tutto resta chiuso, tutto resta semplicemente acquisizione scientifica, letteraria, storica, filologica, tutto quello che riteniamo, ma se non c'è la chiave della fede, questo mistero di Cristo crocifisso non può illuminare il testo, e quindi il testo viene privato della sua capacità rivelativa del senso stesso della storia. Ecco, io vi ho detto queste parole come introduzione, che servono non soltanto per oggi, ma anche per gli altri sabati che vivremo insieme. Per cui, come concretamente possiamo personalmente vivere l'esperienza della lezione divina? Secondo Giovanni Cassiano, con un impegno solo: andare a caccia del proprio singleness, del proprio connaturale, in ogni pagina e perfino in ogni parola scritta per ispirazione di Dio nella Bibbia. Dunque fare lezione divina significa andare a caccia del proprio connaturale che si nasconde sotto il velo della lettera. Sta parlando di me, sta parlando della mia storia personale, sta parlando della mia lotta continua, del pugna demonum, non riesco a liberarmi da tutte quelle altre prospettive di affrontare il reale. Di questo mi sta parlando, chi di più, chi di meno, ma tutti, proprio tutti, in quanto cercano il proprio connaturale nel testo biblico, finalmente fanno lezione divina. Non occorre fare i monaci, non occorre fare le monache, anche un professore universitario può fare la stessa cosa, con estrema libertà interiore, lasciandosi parlare da, e tirandone poi le conseguenze, che sono le conseguenze di quella folla che era uscita da Gerusalemme, che aveva scoperto questo misterioso crocifisso ed era tornata indietro battendosi il petto. Che cosa abbiamo fatto finora? E cambia la vita e si diventa testimoni, come abbiamo sentito dalla seconda lettera a Timoteo, cioè testimoni della parola di Dio. Dunque, adesso che abbiamo fatto questa introduzione, prendiamo il testo di oggi, che ci sarà proclamato domani, e scopriamo quali sono le preoccupazioni di Gesù. nel parlare ai suoi discepoli, mettendosi in qualche modo anche nei panni dei discepoli, e non soltanto discepoli contemporanei di Gesù, ma dei discepoli di tutti i tempi e di tutti i luoghi, e scopre il testo che abbiamo ascoltato, l'importanza di una preghiera continua. C'è scritto in modo molto esplicito, figlio mio, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Questo senza stancarsi mai era cachessia, che qualche volta il termine anche medico, la cachessia, no? Senza lasciarsi andare, senza farsi prendere dalla debolezza, no? Da non poter far nulla, ha avuto una interpretazione nella tradizione monastica nella parola acheidia, che noi abitualmente traduciamo con acidia, ma che è molto più complessa dell'acidia. L'acheidia in genere raggiunge il monaco nel momento in cui il sole ha già raggiunto lo zenit e sta avvicinandosi verso il tramonto, ma sono ore molto pesanti. Immaginatevi nel Medio Oriente, immaginatevi nel sud dell'Italia, oppure peggio ancora nel deserto del Sahara o in altri deserti. Sono le ore più delicate, perché tutto è cresciuto fino allo zenit, poi tutto adesso comincia a decrescere, ed è anche il momento della digestione, se volete, no? Il momento in cui sembra quasi che si venga meno, abbiamo bisogno di fare magari una pedichella, sono quelle situazioni umane molto, molto quotidiane che viviamo tutti, e quello è il momento più delicato, perché è il momento della debolezza, in cui emergono tutti i demoni, li chiamano spiriti, li chiamano fantasmi, li chiamano pensieri, insomma, sono i demoni che emergono tutti e cercano di impressionarti per deprimerti. Quindi la chedia è anche depressione. Nulla più ha un senso, ma perché devo fare sempre le stesse cose? Ma perché devo sempre cucinare? Ma perché devo sempre studiare? Ma perché devo sempre zappare? Perché? Sono questi interrogativi che emergono, no? Perché mi devo dare da fare per mio marito, per mia moglie, per i miei figli? Perché devo lavorare? Cioè, tutti questi perché si uniscono insieme e tentano di trascinare la persona verso la depressione. Per cui spesso, dicono i padri del deserto, il monaco che è aggredito da questi demoni si alza, sbatte la porta della sua cella e scappa via. Non ne vuole più sapere di fare il monaco, basta, finito. Oppure la chedia può anche dire, ma sempre in questa comunità, con queste solite facce, con questi soliti sorrisi non esistenti, per questa, tutta questa fatica, ma io sbatto la porta e me ne vado. Sono momenti delicatissimi. I padri della Chiesa dicono, questo è il momento della chedia. Nulla più ha senso, c'è solo noia, voglia di far nulla, lasciarsi andare. È quello momento in cui il diavoletto viene dentro e ti fa prendere delle decisioni che non corrispondono affatto alla tua salvezza, alla tua salute, al tuo autorealizzarti davanti a te. Quindi, per non cadere in questa cachessia, in questa acheidia, il primo consiglio che ci dà, pregate sempre. Diventate preghiera, perché pregate sempre significa diventare preghiera, non significa che bisogna fare no, quelli sono formalismi vari, c'è anche, sì, come ho detto prima, no, questa specie di meritio, questa elaborazione la ruminazione, c'è anche questo, ma la ruminazione o l'elaborazione è in funzione di diventare parola, diventare parola. E allora chiaro, la parola diventa vita e la vita è preghiera. Non fare preghiere, ma essere preghiera. Allora, questa è la prima indicazione che ci dà il testo di oggi. Ma per farcelo capire meglio, siccome nonostante tutto l'impegno alla preghiera continua, che diventa anche una richiesta del dono dello Spirito, questo dono non arriva mai, questo dono non arriva mai, e la chedia prende sempre più spazio, la noia prende sempre più spazio, il non senso delle cose che si fanno prende sempre più spazio, allora Gesù racconta questa parabola. Mettetevi davanti a Dio, la spiegazione viene immediatamente sotto, ma la possiamo già anticipare, mettetevi davanti a Dio come una vedova che ha perso tutto, non ha marito, non ha figlia, non ha chi l'aiuta, gli hanno commesso un'ingiustizia molto pesante e va a chiedere giustizia da un giudice. Va a chiedere giustizia da un giudice. Un giudice che non tema né Dio né gli uomini, un giudice duro di cuore, duro come la pietra, ma essa non perde la speranza, come la goccia che insiste, insiste, insiste finché non spacca la pietra. Allora, questo è essere preghiera, senza stancarsi mai, senza farsi vincere dalla che Dio o dalla che sia, ma essere preghiera. Insisti, perché nell'insistenza otterrai anche l'esaurimento. Questo giudice che non importa nulla di nulla, né di Dio né, degli uomini, alla fine per torsela dai piedi, può togliersela dai piedi, gli dà quello che cerca. Per aiutarci a capire che cosa significa preghiera continua, lei si è trasformata in preghiera, questa povera donna, non aveva altra via d'uscita. Alla fine è riuscita a stancare il giudice freddo come l'acciaio e a ottenere giustizia. E da qui il paragone adesso, se un giudice così insensibile, così rigido, così freddo, pur di cavarsela di torno, ha esaurito quella vedovella, immaginate cosa potrebbe fare Dio che resta padre. Dio non è Dio se non è anche padre. Come farà a non rispondere, a non rispondere? Certamente risponderà. Quel tacheus si può anche tradurre, non subito, ma certamente risponderà. Se perfino un giudice così insensibile ha risposto positivamente per suoi calcoli propri di chi ha il cuore di pietra, come possiamo pensare che Dio non risponda alla nostra preghiera? Mentre io leggevo, cercavo di farmi coinvolgere da questo testo, pensavo alla guerra che ci abbiamo in Ucraina, le preghiere del Papa, le preghiere di tanta gente semplice, pura, santa, che sta chiedendo notte e giorno che smetta questa guerra. A chi non verrebbe la tentazione di lasciar correre? Non ci sei proprio, ma figura se esiste Dio. Perché la tentazione è grossissima, è grossissima tentazione di fede, non è soltanto una chiacchierata o così un incidente di viaggio, no? È una tentazione di fede, per cui poi alla fine Gesù dice: ma vi siete stancati di chiedere? Vi siete fatti prendere dalla cachessia, dalla chedia? E io sai che vi dico, ma secondo voi, se Dio dovesse aspettare fino all'ultimo momento della storia del mondo per esaudirti, troverebbe qualcuno che ancora ci crede in Lui? Perché le prove non ci sono, La chedia è molto potente nella vita del monaco, perché fa buio tutto intorno è buio. C'è soltanto questo tuo momento in cui poi sei depresso fino alla solitudine suprema del cuore, del corpo, di tutto. La richiesta che ci viene dal Vangelo è molto esigente. Insistete nel chiedere. Perfino la pace tra i russi e gli ucraini può essere ottenuta se si insiste nel chiedere. E chiedere senza staccarsi, chiedere senza finire la depressione, chiedere senza perdere la fede. Troverà la fede. Dunque l'interrogativo che nasce dalla pagina che abbiamo ascoltato è terribile per noi, terribile, perché può essere generalizzata questa problematica, ma può essere anche molto personalizzata. Ma io ci credo davvero. Gesù l'ha detto: se aveste fede quanto appena un granellino di senape, potreste essere compartecipi dell'onnipotenza di Dio. Ma se non c'è, non c'è. Io mi ricordo quando ero in Medio Oriente, mi raccontarono una storia di alcuni cristiani che erano stati fatti prigionieri dai musulmani. E il califfo li portò davanti a sé, dice: ma io dico che voi siete atei, voi siete non credenti, siccome io credo vi taglio la testa perché siete non credenti, ed erano cristiani. E loro dice: ma no, ma noi crediamo davvero in Gesù risorto, crediamo. Allora, se avete anche, lo dice il Vangelo, lui lo conosceva, se avete anche una fede grande quando un granellino di senape, potete dire a quella montagna: spostati, scusa, forza, forza. E la montagna non si spostò. Lo dicevo io che siete miscredenti, e gli tagliò la testa. Questo è successo, è storicamente, me l'hanno raccontata, è successo. Dunque, vedete, non si può giocare dicendo: ma io ci credo, e poi quando siamo al momento giusto, insomma, sì, Signore, credo, Signore, ma aumenta la mia fede. Pensate a quel povero Pietro, no, che stava sprofondando, perché lo stava proprio verificando la potenza di Gesù sul mare, gli venne il dubbio, comincia a affondare, apri gli occhi, aiutami, Signore. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Dunque vedete che un testo come questo, che ci sembra così quasi un aneddoto, no? Una favola, in realtà è di una carica provocatoria terribile. Uno che si mette da solo di fronte a questo testo e apre gli occhi di fronte alla sua incredulità, veramente rischia, e rischia grosso, di lasciar perdere qualunque discorso sulla salute, sulla salvezza, e finire nel vortice della chedia, della cachessia, e quindi del non senso, assolutamente non senso, della propria stessa scelta di vita.
Anche a me ha molto colpito questa lettera a Timoteo, perché l'ho vista come l'indirizzo di un cammino, l'avvio di un cammino, ed è interessante che certo l'elemento che collega le letture sicuramente la preghiera, però ci sono grandi momenti di crisi anche che mettono insieme questi testi: la battaglia nella prima lettura, questa mancanza di giustizia nel Vangelo, questa ingiustizia che questa vedova deve sopportare, e il non ascolto del giudice che soltanto dopo tanta insistenza esaudisce la richiesta della vedova. E poi questo avvertimento di Paolo, che qui non troviamo nella lettura, ma l'inizio del capitolo 3 della seconda lettera a Timoteo descrive una situazione catastrofica socialmente, culturalmente. Qui dice: sappi che negli ultimi tempi, e qui c'è tanto da dire anche del nostro tempo, verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, empi, senza amore, sleali, calunniatori, intemperanti, intrattabili, disumani, traditori, sfrontati, accecati dall'orgoglio, amanti del piacere più che di Dio, gente che non ha una religiosità, gente che ha una religiosità solo apparente, ma ne disprezza la forza interiore. Una catastrofe. E quindi da questa difficoltà, da questo momento difficile, da questi tempi difficili, nel sentore che Paolo ha di questi tempi difficili, deve parlare a questo Timoteo, che è il suo figlio amato, carissimo. La lettera comincia così, nel capitolo 1. Quindi questa attenzione alla preghiera si deve inserire in un momento non troppo facile. Quindi la preghiera non è qualcosa che ci viene perché stiamo bene o perché è semplice. La preghiera è difficile perché resiste ai tempi difficili, risponde ai tempi difficili. Poi anche nella gioia si prega, certo, si ringrazia, si gioisce, però nella difficoltà la preghiera è un elemento fondamentale per superare la difficoltà, per dare soluzione alla difficoltà, alla crisi. E questo è fondamentale tenerlo presente, perché ci scoraggiamo in questi momenti e perseverare è ancora più difficile, e quindi ci vuole rettitudine in questo cammino. E questa è la rettitudine che fra le righe Paolo prospetta a Timoteo. Rettitudine faticosa da seguire, perché tenere il timore a dritta in mezzo a tutte queste distrazioni è difficile. È per questo che l'uomo viene aiutato dal Signore. È quello che dice il Salmo, è bellissimo il Salmo, è una preghiera di affidamento al Signore. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Non c'è altro luogo dove cercare aiuto. È nella dimora di Dio che cerchiamo aiuto, verso i monti, in alto, verso il cielo. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, il mio aiuto viene dal Padre per noi cristiani, ma anche dal Creatore, che non permetterà nessun incidente, non lascerà vacillare il mio piede, non si distrarrà dalla mia attenzione, non si addormenterà questo custode. E questo Salmo prospetta questa dimensione di custodia, perché il Signore alla fine è il custode, e la persona, l'elemento, la presenza che crea un recinto intorno a me, mi protegge e lo fa in eterno. Questa presenza, questo ruolo di custodia del Signore sarà eterno. E questo è un elemento che adesso voglio richiamarvi, perché parlare di preghiera ed è vero ed è giusto, e figurati, non si può obiettare, è la vita che diventa preghiera. La preghiera non è qualcosa che viene da dentro di noi o sta fuori di noi, la preghiera vive attraverso di noi. E quindi è la vita nostra che è preghiera. Ma come si può concretamente realizzare questo? Perché questa è una cosa dei santi. Noi siamo esseri umani, io non mi sento con questa vita di preghiera quando vado in banca e devo fare una fila di 3 ore perché si è bloccato il computer, oppure quando in autobus c'è una calca che sembra un carro bestiame, l'autobus o il treno. Come fai ad essere preghiera, ad essere così trasparente, vero in questo? Può essere vero questa, può essere vera questa nostra esperienza se c'è un elemento che è la certezza, perché il Signore è lo Shomer, il Signore è il nostro custode, ma ne sono veramente, è vero per me questo? Allora il cammino può partire se ognuno di noi, io per prima, ho questa certezza. Questa certezza, ed è questa la certezza che Paolo dice a Timoteo, la certezza che il Signore non tarderà, anzi il Signore ti viene avanti, il Signore ti dà la risposta prima che tu fai la domanda. Questa è una cosa bella che è capitato di sottolineare anche leggendo la regola. Nel prologo della regola di San Benedetto si dice proprio questo: nella certezza il discepolo, il candidato, la persona che si avvicina al cammino monastico, lo fa e lo deve fare nella certezza che il Signore risponderà prima che egli chiederà. E questa certezza ci deve essere nella nostra vita, soprattutto in questi tempi difficili, di fronte a tutta la tragedia della guerra, ma anche delle rivoluzioni, ragazzini imprigionati in Iran perché dimostrano per strada, 15 anni, 14 anni, messi in galera. E questo non è politica, questo è un problema sociale nostro, è un problema che vive nella nostra carne, perché è l'umanità che soffre. E quindi da questa certezza viene la forza di pregare. Come facciamo, ecco, l'accidia, la cachessia, sono tutti rischi che umanamente possiamo avere, ma se abbiamo quest'amore, nella lettura di San Paolo, e concludo, Paolo dice una cosa a Timoteo, scrive una cosa, tieni presente, non in queste parole, ma io ve lo racconto così, che i malvagi seminano inganno per ottenere inganno. Quindi tutti questi personaggi qui, queste cattiverie, che forse anche noi ci siamo dentro, lì dentro, non so, ma da una malvagità viene un'altra malvagità, a una malvagità si risponde con malvagità. E questo è il problema dell'umanità. E allora dobbiamo interrompere. E la preghiera può interrompere questo, perché la preghiera ci apre e apre l'animo ad un altro modo di vedere, di pensare, di dire, di parlare. E di questo, ecco, nella certezza che il Signore già ci ha esauditi, continuiamo a chiederlo, perché è fondamentale continuare a chiedere. Perché la nostra richiesta è la conferma della nostra fede. Ed è un cammino non semplice, ma sicuramente bello, perché questo significa vivere nel Signore, con il Signore.
Dunque, intanto vorrei dire comunque una brevissima parola così di ringraziamento, perché il fatto di ritrovarci qui insieme ancora è comunque una cosa, credo, molto bella, un grande dono per la nostra vita, ed è quindi per me una gioia, insomma. Michela appunto ha brevemente citato il prologo della regola. Io voglio anch'io partire dalla regola, e voglio partire dall'ultimo capitolo della regola, perché dopo aver appunto così un po' srotolato questa grande esperienza, che nasceva poi dalla sua esperienza anche non facilissima di monaco e di padre di monaci, Benedetto parla della regola come di una piccola regola per principianti, cioè di persone che sono appena all'inizio. Ma come? Eppure è proprio vero, ma non perché uno dopo 10, 20 o 60 anni di vita monastica ancora non ha capito niente, ma perché più si va avanti, io credo, e più si arriva invece a purificare e a capire che si è delle persone piccole, si è dei principianti, perché forse si è imparato anche a eliminare tante scorie. E in fondo penso che la vedova, appunto, del Vangelo è una persona che non contava niente. È vero che nella scrittura, nel Pentateuco, le vedove bisogna, insomma, il Signore dice che bisogna avere un grande rispetto, ma il fatto stesso che l'Antico Testamento ne parli così spesso, anche i profeti, sulla necessità o di soccorrere le vedove o rimprovere il popolo che, come dire, vengono depredate le vedove e gli orfani e gli stranieri, il segno che evidentemente il fatto che una vedova non contasse nulla è comunque rimasto tale quale nel tempo. Ma questa vedova continua a chiedere, e l'assenza di risposta di questo giudice, che effettivamente è cattivo, non le fa dire il giudice è cattivo e quindi lo lascio perdere, appunto. Anzi, la fa insistere. E invece tante volte la preghiera non subito esaudita fa dire, va, appunto, lo diceva padre Innocenzo, ma allora però il fede a che serve? Ma io penso che la preghiera, appunto, prima che richiesta, è consapevolezza dei propri limiti, della propria povertà, è la consapevolezza della propria debolezza, no? È quella debolezza di Israele senza il Signore, perché poi la debolezza di Israele viene vinta non dal fatto che Israele trova una tattica di battaglia, ma che c'è Mosè che intercede, e lo stesso Mosè è debole se non c'è qualcuno che lo sostiene. Quindi la debolezza di Israele senza il Signore è quella di Mosè senza qualcuno che lo sostenga. Però è necessario, appunto, accettare una fatica perché il Signore intervenga, non una fatica volontaristica, però cercare di arrampicarsi, appunto, verso il cielo, di arrampicarsi verso questo Golgota dove c'è Gesù crocifisso. Accettare una fatica che sono le braccia stanche, appunto, di Mosè, l'insistenza della vedova, ma anche l'insistenza di cui parla Paolo, appunto, quando dice di insistere in ogni occasione opportuna e non opportuna, che significa quindi anche parlare anche quando uno sa che ragionevolmente non otterrà un grande risultato umanamente, come appunto si potrebbe pensare rispetto alla guerra. E quindi, appunto, la nostra, credo, è un'esperienza anche di povertà, di fatica, di essere in cammino, come dice il Salmo 120, che è appunto uno dei salmi proprio dell'ascensione verso Gerusalemme dei pellegrini. Quindi la gioia di questo Signore in alto è una mano che protegge, tanto vero che il sole non ti colpisce di giorno né la luna di notte, però è anche una fatica arrivare da tutte le parti più o meno desertiche della Palestina fino a Gerusalemme. Come ultima cosa vorrei dire che, appunto, questa settimana c'è stato il 60° anniversario dell'inizio del concilio, che è in fondo, noi tutti qui dentro siamo anche figli, credo, di questo momento della storia della Chiesa, in cui appunto la parola è diventata anche nuovamente qualcosa di vivo, di zampillante per la vita di tanti, e penso che quindi è una memoria che va osservata. E poi domani invece è il 44esimo anniversario dell'elezione di Giovanni Paolo II, un uomo complesso, però ecco, il suo dire non abbiate paura, aprite, spalancate le porte a Cristo, io credo che è questa poi anche appunto la richiesta che in fondo ci viene sempre dalla parola: insistere, andare avanti ed essere anche fiduciosi e sereni.
Marta.
Io forse non avevo pensato a Giovanni Paolo II, ma questa immagine della vedova che bussa a me mi ha portato al libro dell'Apocalisse e al Dio che bussa. Io sto alla porta e busso, e se qualcuno mi apre entrerò e cenerò con lui. E il Signore è contemporaneamente quello che apre ma anche quello che bussa. E veramente quando Innocenzo faceva, no, il discorso dei cristiani, la fede per spostare le montagne, ma sarà più difficile avere fede abbastanza per spostare una montagna o ottenere la conversione dell'uomo, o ottenere l'amore dell'uomo vero nei confronti del Padre, nei confronti di Dio. Il Dio della Bibbia è un Dio che bussa continuamente alla porta del popolo, che bussa continuamente alla porta dell'uomo, che non fa altro che insistere perdutamente. Il Dio dei profeti, pensate, no? Questo Dio pieno di amore geloso perché disperato dell'infedeltà del popolo, e di questa umanità spesso chiusa un po' arcigliamente in casa, no? E lui è l'insistente, lui è l'importuno, lui è il maleducato, perché questa vedova ha detto proprio bene, educata non è. Lui è quindi per noi in un certo senso il modello e la possibilità dell'insistenza. Non è, altrimenti sembra che questa richiesta di pregare con insistenza fino a non stancarsi, fino alla fine, è un po' sadica, fatta da parte di Dio. No, devi insistere, no, non hai insistito abbastanza, ci sei rimasto. Ma lui, se non siamo dietro a lui, la sua insistenza è tale che noi non riusciremo a mai insistere quanto ha insistito lui e quanto insiste quotidianamente con ciascuno di noi. E bussa, anche io penso che veramente bussa principalmente e tantissimo attraverso la Lexio Divina. Noi pensiamo di fare l'esperienza della Lexio giorno per giorno, anno per anno, eccetera, per bussare noi alla porta di Dio, e certamente, ma lui ha cominciato per primo, e comincia per primo ogni volta, ogni volta. La buona notizia di tutto questo è che lui non si scoraggia di fronte alle nostre pigrizie, poltronerie, acherie o ingiustizie più esplicite, che Luca ha fortissimo e continuamente l'immagine del povero, del mendicante, dell'uomo a mano tesa. Questo è un racconto che c'è solo in Luca, questa parabola qui, non c'è altro. Per Luca il mendicante è in un certo senso il prototipo del cristiano, ma perché è anche un'immagine molto forte di Cristo. Il povero Lazzaro, ce ne sono tutta una serie, fino al ricco Zaccheo che alla fine diventa mendicante perché dà talmente tanto che non gli rimane proprio più niente. E quindi quello che bussa, si identifica lui con la vedova destituita di tutto, ma che gli rimangono sempre quei due spiccioli poi per buttare la fine del tesoro. Io ho pensato, anch'io rimanevo a quella frase finale, ma quando il figlio dell'uomo verrà troverà la fede sulla terra, e forse che troverà qualcuno che apre, basta anche uno, perché questa fede, ma troverà qualcuno che apre la porta alla fine. se noi siamo chiamati alla preghiera, come siamo certamente chiamati, lo siamo in quanto discepoli, in quanto dietro uno che bussa come un pazzo, come una vedova disperata. E io veramente credo che in questo la dimensione sacramentale sia tanto importante. Cioè, noi preghiamo e possiamo pregare in quanto incorporati a Cristo, ma noi siamo incorporati a Cristo nel battesimo e nell'iniziazione cristiana in generale. Nei riti dell'iniziazione cristiana c'è un passaggio fondamentale che è quello della tradizione del Padre Nostro. Cioè al catecumeno viene consegnato il Padre Nostro e poi c'è una redizione del Padre Nostro, cioè il Padre Nostro, il catecumeno restituisce alla comunità, alla Chiesa, il Padre Nostro. Questo non è una cosa che ha imparato, ha passato l'esamino del catechismo perché ha imparato a memoria il catechismo, il Padre Nostro. No, quello è la preghiera. Ti è stata consegnata la preghiera e tu restituisci alla Chiesa la tua preghiera. Quindi il catecumeno impara a pregare. Non è un fatto istintivo, non è un fatto soltanto sentimentale. È la Chiesa che ti consegna la preghiera, tu la restituisci. Ma il catecumeno è abilitato alla preghiera solo alla fine dell'iniziazione, con la confermazione. Nelle liturgie antiche, prima della preghiera dei fedeli, i catecumeni uscivano dalla Chiesa, dopo la liturgia della parola. Che vuol dire? Non uscivano per la liturgia eucaristica, uscivano per la preghiera dei fedeli, che non è la preghiera dei fedeli come pensiamo, perché non la fa il prete, ma la fanno i laici o gli altri. È la preghiera dei fedeli, perché è la preghiera dei battezzati. Questa è la preghiera che ci è consegnata sacramentalmente dall'iniziazione cristiana, non è una robetta da poco, e ci è consegnata perché siamo incorporati a Cristo, a quel Cristo mendicante, vedova, importuno, insistente del testo di oggi. Sacramentalmente, non emotivamente, affettivamente, razionalmente, perché conosco che è fantastico, eccetera. Sacramentalmente vuol dire nella sua morte, risurrezione, nella dimensione nuziale che tutto quanto questo comporta, quindi nella dimensione esistenziale totale che questo comporta per noi.
Sentiamo Aida. Aida, l'ho imparato, sai.
Prendiamo dal collo, dagli abbasi.
Quando ho cominciato a leggere con tutti gli occhi questa letture di questa lingua, quello che mi ha colpito di più e subito è stato la lettura dell'Esodo, la prima lettura. Perché dal testo che c'è nei foglietti non si vede, ma io questo testo lo conosco molto bene perché l'ho studiato in originale. Quindi riprende tutto questo discorso che si sta svolgendo in questa sede. Perché nel versetto immediatamente prima,
alza un pochino la voce per cortesia.
Questa ho. Comunque, per sempre immediatamente prima, c'è l'episodio di Massa e Meriba, cioè il popolo che arriva, che vuole l'acqua, che si lamenta con Mosè, che dice ci ha portato in questo posto dove non sono rischiamo di morire di fame, di sete, eccetera. E il popolo dice a un certo punto, ma il Signore è in mezzo a noi o no? E tra l'altro in mezzo non esprime, perché la parola ebraica è bechiribi, che vuol dire nel dentro, cioè Dio è dentro di noi o no? Il popolo si trova in quella situazione che hai descritto tu, in cui è disperato perché le acque che hanno trovato sono male, stanno camminando nel deserto, non riescono a vedere nessuna speranza, dicono Mosè ci sta portando a morire, e quindi sono lì nella cina, nella depressione, nella disperazione, eccetera. E poi il testo continua con l'inizio appunto del versetto 8, che dice: e venne Amalek. Ora Amalek è per gli ebrei il simbolo del male assoluto, e non è compatibile comparso prima, quindi non si capisce il legame tra quello che ha detto che il popolo sta vivendo e questo Efemi Amalek. In realtà è proprio perché il popolo sta vivendo questa situazione in cui non riconosce più la presenza di Dio dentro di sé, e quindi si trova nel vuoto che il male può venire e irrompere. E quando comincia la battaglia e Mosè viene, si mette lì sulla montagna perché tenendo le mani in alto e pregando, e succede che quando Mosè tiene le mani levate il popolo vince, e quando le sue mani per la stanchezza cadono il popolo perde. Ma questo non è solo perché è Mosè che sta intercedendo, ma è perché il gesto di Mosè, questo lo spiega bene il Rashi che è su questo brano, no? Perché il gesto di Mosè fa sì che il popolo, nel momento in cui Mosè leva le mani al cielo, fra l'altro tenendo in mano il bastone di Dio, quindi quello che Dio gli aveva dato per fare i suoi segni, nel momento in cui Mosè leva le mani, il popolo alza gli occhi verso il cielo. Nel momento in cui Mosè fa cadere le mani, il popolo, anche lui fa cadere lo sguardo, quindi non riesce più a guardare verso il cielo e a trovare la dimensione di Dio, della preghiera, dell'invocazione, della speranza. E quindi non è solo Mosè quello che fa sì che il popolo venga operato, ma è proprio l'atteggiamento del popolo che cambia, e quindi passa dalla situazione in cui aveva perduto la speranza di trovare Dio dentro di sé in mezzo a loro, alla dimensione in cui riesce a sollevare lo sguardo, quindi a pregare anche il popolo, e quindi vince. Cioè, c'è tutto il discorso che stiamo facendo noi tra di adesso, per dire che le scritture hanno tutto dentro.
Laura, cosa vuoi dire? Qualche midrash te lo ricordi più quando eri bambina, no?
Ancora no, ci vorrà un po' di tempo lì. Ancora sono. No, quello che mi aveva molto colpito di queste letture, innanzitutto io avevo un po' riflettuto, diciamo, su questo intervento divino, proprio posto subito dopo, diciamo, la ribellione del popolo, che non era neanche la prima di ribellione, diciamo, e neanche l'ultima, no, infatti. E questo mi ha molto colpito, perché comunque sia, nonostante anche il modo di fare di questo popolo, innanzitutto Dio comunque aveva dato l'acqua di cui avevano bisogno, nonostante questo. E poi c'è questo Dio che interviene appunto in favore del popolo. Devo dire che queste letture, diciamo la lettura appunto della parabola della vedova, e anche questo Mosè che sale con due persone che poi appunto lo aiuteranno, lo sosterranno, e anche a me ha fatto pensare molto alla bellezza, ma anche alla fatica della preghiera. Io ho immaginato questa donna vedova anche appunto come una donna anziana, oltre che poco considerata, che ogni giorno doveva fare questa fatica, andare, venire. E questo però ricorda anche il Salmo: quando esci, quando entri, il Signore è il tuo custode. E anche questa fatica di Mosè, che non è scontata questa sua preghiera per tutto il tempo in cui dura questa battaglia. E anche mi ha colpito appunto una frase che è proprio alla fine, diciamo, del capitolo. E alla fine del capitolo, in cui dice che il Signore combatterà contro Amalek per tutte le generazioni,
E questo, diciamo, è anche una domanda per noi. Un'altra piccolissima cosa, questa preghiera, devo dire che mi ritrovo anche molto in tutte le cose che dicevi, perché questi problemi, diciamo, non sono solo di monaci, ma anche... E allora ho pensato un po' che cosa significa... prima di tutto sono tanti piccoli gesti, quindi questo andare e venire della vedova e anche il nostro ritornare alla parola, ma c'è anche una certezza che poi è il fulcro appunto anche del Salmo, cioè la custodia del Signore verso la vita nostra e verso la vita anche degli altri e del mondo. E quindi credo che anche la preghiera per qualcuno, per delle situazioni, è anche una contemplazione di un amore che c'è da parte di Dio. Non è solo diverso, lo convinco con la mia insistenza, come appunto faceva quella vedova, ma è proprio contemplare questo amore che esiste e chiedere anche che anche noi possiamo averlo, però anche appunto con la certezza che questo amore c'è, con la certezza che è lui il primo che ha avuto amore per la situazione per cui noi stiamo pregando, e forse noi stiamo pregando proprio per questo.
Come no?
Io sono soffermato su, stavo riflettendo su un versetto della lettera a Timoteo, e quando dice un momento opportuno o non opportuno dell'annuncio della parola, e in qualche modo ha scardinato una convinzione mia, e nel senso pensavo che talvolta ci troviamo in situazioni dove non è opportuno annunciare la parola. E allora mi chiedevo, legando a quello che si diceva appunto nel Vangelo, di non stancarsi mai, di pregare sempre. Quindi questo avverbio è sempre, perché se noi abbiamo opportuno e non opportuno, cioè sempre che si può annunciare la parola, questo sempre, no, come non stancarsi, e quindi ad esempio la preghiera, tu parlavi di questo essere preghiera, di diventare preghiera, come diceva pure Scordi, che e questa convinzione che pensavo, perché da volte mi sono trovato a dire delle cose facendo dei riferimenti del Vangelo in situazioni pubbliche e in un ambiente laico sembrava inopportuno, qualcuno mi ha sottolineato l'inopportunità, addirittura un amico valdese, mi ricordo periodo universitario, mi prese da parte e dice: guarda, non era il caso che tu facessi riferimento al Vangelo per quella cosa riguardo un film, riguardo uno spettacolo teatrale, no? E perché lui poi parlava, tra l'altro, dice: come una perdita di grazia, hai perso troppa energia nel dire quella cosa, ti hanno preso tutti in giro, eccetera. E dico: forse sono passati anni, no? Non mi sentivo di farlo, l'ho fatto, e quindi mi fa piacere ritrovare questo versetto, no? Che sempre si può annunciare, però dove, se ripensiamo in questi giorni dell'anniversario del Concilio, che cosa ci insegnano, quell'aggiornamento, forse nella modalità, no? Che dobbiamo annunciare, cioè il mio sforzo di comunicatore oggi qual è? Di capire sempre la modalità di come appunto essere preghiera, come essere annunciatore del Vangelo, ma mai di limitarmi di non annunciarlo in qualche modo. Cioè, questo è lo sforzo che, però, mi fa piacere, e stasera ho trovato una conferma. Ecco, questa è la mia riflessione.
Lourdes.
Se veramente la fede è una risposta dell'uomo a Dio, Allora mi sono interrogata, no? Come rispondiamo a Dio? Qual è la nostra risposta d'amore a Dio? E abbiamo sentito tutto da Innocenzo, che è proprio la vedova che ci dà la risposta, diventando preghiera, cioè insistendo, perseverando nel credere che potrebbe essere esaudita. Allora anche mi è venuto in mente che questa insistenza è tutto il nostro itinerario verso questo Dio, che sappiamo benissimo che non è facile insistere, ricevere parole amare della nostra esistenza, essere incompreso. Appunto, credere che al di là di tutto quello che possiamo passare nella nostra esistenza per non essere compreso dagli altri come volevamo essere, Dio interverrà certamente per fare giustizia, perché non lascia i suoi figli da soli. Ma la questione è: quando lui arriverà, ci troverà preparato, mantenendoci unito a lui nella preghiera, cioè nell'amore, che sarebbe la nostra risposta a lui? Perché può darsi che quando lui arrivi ci trovi impreparato, perché non è che quando lui arrivi non troverà la fede sulla terra, ma ci troverà preparato. Allora subito mi è venuta in mente la parabola dai 10 vergini, che la porta era aperta per tutti, sono tutte entrate. Io lascio solo un punto di interrogativo, no? Perché non si può dire tante cose. La porta era aperta, sono entrate, ma nella verità, nella fine, solo 5 sono entrate con il Signore, con lo sposo. 5 non sono entrate. Ma allora mi sono interrogata, ma è il Signore che ha chiuso la porta o siamo stati noi che chiudiamo la porta al Signore? Anche mi sono interrogata e mi è venuto anche subito che abbiamo riflettuto questi giorni dei 10 lebbrosi che hanno chiesto al Signore la guarigione. 10 sono stati guariti, ma solo uno è tornato indietro. Ma solo uno ha ricordato di ringraziare il Signore. Ecco, perché non vediamo le meraviglie del Signore e non ringraziamo Lui ogni giorno per tutto quello che riceviamo? E tante volte non bastano, vogliamo ancora segni. È Lui che non ci guarisce o siamo noi che non ci lasciamo guarire? Per tutto quello che fai. Ecco, allora pregare, con tutto quello che ho sentito, è proprio il nostro atteggiamento di amore verso il Signore. Con quale cuore io lascio veramente che il Signore mi guarisca, penetri nella mia vita, perché io diventi segno della sua misericordia, del suo amore. Che lo Spirito ci aiuti veramente a vivere in questa sintonia con il Signore, per diventare una vera sinfonia con Lui.
Io pensavo che molti di noi hanno grosse sofferenze, si sentono molto soli spesso, e quindi c'è un problema di solitudine, c'è un problema di sofferenza. E il problema del dire io prego così sembra molto facile, troppo facile. Io credo che la nostra fede abbia bisogno non soltanto di interventi occasionali quando tu senti di aver bisogno, anche quello è un atto di umiltà giusto, ma abbia bisogno anche di un continuo pensare al perché della nostra fede, il valore della meditazione, anche piccola, anche su problemi, su bisogna trovare il modo ogni giorno di dedicare un pensiero a chi siamo e alla ragione profonda della nostra fede. Io credo che questo sia il modo migliore di pregare, cioè di farlo in modo ordinato.
C'è una zata di cui vuol parlare forse? Maria Noelle, dietro di te c'è una...
E cioè questa figura del giudice, il giudice che non è al servizio della giustizia e che è un personaggio molto strano, molto ambiguo, perché la giustificazione o la motivazione che lo porta a dare giustizia è disonorevole, e tuttavia avrebbe potuto proprio negare la giustizia. E dunque, che cos'è il messaggio? Io non riesco a interpretare il significato che gira intorno al comportamento del giudice. Non so se mi sono spiegata.
È molto complesso.
Eh sì.
È l'insieme del discorso di una parabola che trasmette il messaggio, non i singoli particolari. Però se tu nella tua lettura personale hai trovato l'interrogativo in quel personaggio, tu stessa dovresti cercare di dare una risposta, perché la parabola riassume tutto il messaggio nell'insieme, non nei particolari.
Sì, ma allora nell'insieme.
E nell'insieme.
Se il giudice non è rilevante nella parabola, se io devo continuare a pensare al giudice.
Bene. Perché ciò che è importante è il riferimento, cioè ciò che è importante è tutto il tempo che ci è voluto perché questo giudice riuscisse a dare una risposta. Quello è importante, è su questo che poi ruota tutto il discorso della parabola e ci invita a essere pronti, perché quando verrà poi vorrà capire se c'è qualcuno, almeno uno di noi, che ha proseguito a credere e non si è abbattuto fino alla cacchessia. Sì, grazie comunque. Ci sono altri? Allora concludiamo col nostro canto del Salmo.
Signore.
alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
Il mio aiuto viene dal Signore.
Non lascerà vacillare il tuo fede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
Il mio aiuto perseverare nella fede e nella preghiera, fino a quando farai giustizia ai tuoi eletti che a te gridano giorno e notte. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie.